Oggi sono qua, domani sono là, ma nel mio cuore ci sta sempre Maracanã.
Ma che spettacolo!
C'è il cuore alla telecamera.
Ma che guarda, allora ti chiedo alla regia: c'è un ascoltatore che non vuole sentire Un giorno all'improvviso, aveva fatto un coro che non gliel'abbiamo mandato ieri e si è un po' arrabbiato. Allora, siccome non dobbiamo far arrabbiare gli ascoltatori che ci mandano gli audio al 331 8200 213, facciamoglielo risentire. Insomma, è pure bello questo, perché ci abbiamo parlato su questo Un giorno all'improvviso. Un giorno all'improvviso, chi arriverà?
Penso Maracanã? Penso, non lo so.
Che ne so, adesso
Maracanã sicuro.
Adesso a Baciaco gli chiediamo, ma Un giorno all'improvviso chi arriverà?
Dopo però, perché prima dobbiamo fare un bel recap con
sì,
tutti i nostri prossimi
ospiti. Ce l'abbiamo? Non c'è? Vabbè, comunque 331 8200 213 per mandarci i vostri messaggi. Mi raccomando, scaricatevi sempre l'app, questo è proprio un ordine che vi diamo.
Lei tu, scarica.
Un giorno all'improvviso mi innamorai di te, il cuore mi batteva, non chiedermi perché.
Poi sulla base è bella questa cosa.
Di tempo ne è passato, ma sono ancora qua. E oggi come allora dico Maracanã.
Vedi? Maracanã, eh?
Ale.
Grande,
bello,
amico
bello.
Mio hanno con... Vedi, hanno coniato. Pensa, qualche giorno fa è arrivato invece qualcuno che con l'inno dell'Inter ha messo Maracanã a posto dell'Inter. Bellissimo.
Maracanã amala, no? Su
Pazza
non Inter.
Ci facciamo mancare niente.
Attenzione, non è più l'inno dell'Inter.
Vabbè,
Conte l'ha più voluto.
Vabbè, dai. Io...
Conte non vuole la Pazza Inter.
Senti. Maracanã amala.
Noi siamo pazzi, l'Inter no.
Una gioia infinita che dura una vita. Maracanã amala.
Adesso c'è Guido Baciaco che ci sta ascoltando. Dice, ma dove sono capitato? Deve cantare pure lui adesso.
Diciamolo
subito appena lo presenti. Vai, via.
Lo presentiamo allora da Tutto Sport, Guido Baciaco. Ciao Guido.
Ciao Guido, hola Guido.
Ciao, buongiorno. No, io sono su dire Lidi più metal, più rock estremo.
Una bella schitarrata.
Allora, inno di Maracanã su Wall of the Love dei Led Zeppelin, pardon. C'è anche un altro grande amico, ovviamente, di Tiambo Radio, Massimo Brambati. Ciao Massimo.
Maracanã. Senti,
buongiorno, senti. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti.
Le ore.
Senti.
Attenzione,
Da Bramba all'ascoltatore.
Ehi,
tanta.
Saluto a tutti, Gianluca.
Grande Massimo.
Ci sono scatenati, Massimo. Sono scatenati. Allora,
gliel'hai mandato tra l'altro, Massimo?
Glielo devo mandare. Se
glielo
non
mandi
dopo
trasmissione,
te lo mando, Massimo.
Mi raccomando.
Allora,
c'è anche l'ultimo ospite.
Vai,
da presentare Enzo Bucchioni. Ciao Enzo, ben trovato.
Ciao Enzo, ben trovato anche a te.
Buon pomeriggio a tutti. Ciao Enzo.
Ciao,
anche Massimo.
Enzo,
ciao
sì, Enzo. Massimo Brambati e Guido Baciaco.
C'è.
Però lo sentiamo male, Enzo. Qualche problema, vediamo un po', rifrecciamo. Niente? Vabbè, vediamo un attimo.
Intanto restiamo ovviamente.
Allora,
perfetto, se lui ci sente,
benissimo,
tra poco lo ripristiniamo anche a livello audio.
Vi
allora,
chiediamo una cosa per aprire,
esatto,
diciamo così, la...
Facciamo un piccolo recap con tutti i nostri tre ospiti, perché è stata una settimana ricchissima di eventi sul campo e non. Dal passaggio del turno dell'Inter, che si è guadagnata la semifinale lunedì contro il Bayer Leverkusen, c'è stata poi purtroppo l'eliminazione dell'Atalanta, il Lipsia che batte il colosso Atletico Madrid e l'allenatore più pagato al mondo Simeone, e poi stasera si chiude con un grande big match. Oltre a questo anche tutte le varie ovviamente trattative di mercato, la querela David Silva, Ronaldo, Dybala, eccetera eccetera. Quindi io adesso faccio un giro, il primo giro,
comincia da Guido.
Da Guido Baciaco, e chiedo il top avvenimento, il flop avvenimento di questa settimana sportiva. Guido,
vai, comincia così.
Aiuto, il top avvenimento già che deve accadere o che deve...
No, di questa
che
settimana.
È accaduto, di quello
di
che
questa
è successo.
Settimana, quello che ti è piaciuto di più, quello che ti è piaciuto di meno.
Quello che mi è piaciuto di più l'Inter, quello che mi è piaciuto di meno l'Atalanta. Vado sul sicuro, nel senso vado sull'aspetto emotivo.
Mm-hmm.
L'Inter che perlomeno porta una squadra italiana nelle semifinali delle Coppe Europee, e invece l'Atalanta che ha visto, come dire, sfumare questa avventura in maniera estremamente crudele, al netto che forse poi il risultato della partita non è particolarmente ingiusto, però ecco, le modalità sono state veramente perfide. L'Inter non è che mi abbia esaltato, però se non altro ha passato il turno, è stata pragmatica, e quindi speriamo possa andare avanti, anche perché secondo me al netto del brutto sfogo, al netto dell'atteggiamento di Conte nelle scorse settimane, se l'Inter dovesse cambiare guida tecnica, a mio parere butterebbe via un anno che secondo me è stato fatto molto, e potrebbe è stato seminato qualcosa che potrebbe essere raccolto nella prossima stagione.
Allora, sentiamo Enzo Bucchioni. Enzo,
la settimana di Enzo Bucchioni, top e flop.
Sì, intanto saluto Guido, non sapevo fosse in collegamento, saluto chiaramente. Ciao. E sono sostanzialmente d'accordo con lui, perché questi sono i due poli della settimana. Quello che ci ha fatto più soffrire è l'Atalanta, indubbiamente. Una sofferenza forte, perché io ci credevo, speravo, era una favola che abbiamo coltivato per tanto tempo e poteva chiudersi anche in maniera diversa. Purtroppo se ti esce Gomez, se non hai Ilicic, ti mancano le cose che fanno la diversità, che ti danno quel quid in più, e non hai in panchina qualcuno che possa sostituirli, la corsa dell'Atalanta secondo me è finito nel momento in cui è uscito Gomez, e purtroppo è questo. L'Inter l'accompagniamo con grande, ecco, trasferisco il mio tifo sull'Inter, che dopo 10 anni torna a disputare una semifinale di una Coppa Europea. Non è poco, non è niente, ma non è neanche poco, di concreto c'è niente, però è un segnale importante. Un segnale importante anche ripercorrendo quello che erano state le ultime settimane.
Strappo ricucito, Enzo, strappo ricucito, oppure quello che lo scenario che diceva prima Guido, no? Di non andare a turbare quello che si è fatto fino adesso. Strappo ricucito con Conte?
Sì, secondo me sì, ma guarda, Conte non fa mai niente per caso. A volte sembra istintivo, ma in realtà macera delle cose, poi dopo esplode, no? Secondo me è stata una sorta di scrollata. Sai quando scrolli l'albero e casca qualcosa, una pera, una mela,
sì,
qualcosa
casca
è cascata anche in questa situazione, no? La scrollata è stata forte e qualche riflessione c'è stata. Qualcuno magari ha detto, ma forse un po' di ragione ce l'ha anche Conte, la squadra forse si è ricompattata attorno a lui, perché la squadra pare di capire sostanzialmente sia dalla sua parte, quindi ha visto poi in campo certe vittorie anche con l'autostima, e quindi io sono fiducioso anche per questa semifinale di lunedì, e questi sono come nelle pile i due poli che non si toccano,
ci fanno abbiamo qualche ogni tanto qualche problema con la linea,
la connessione,
sì.
Internet,
andiamo da Massimo Brambati. Massimo,
dunque, io credo il top avvenimento sia il Lipsia in semifinale di Champions League. Mm-hmm. Nessuno si sarebbe aspettato, innanzitutto, nemmeno la qualificazione, diciamo così, nelle Final Eight, perché credo fosse una squadra che all'inizio non aveva nessun tipo di pronostico, invece si trova in semifinale, e credo che ci sia ancora, qui senza nessuna punta di veleno, ci sia ancora il lavoro di qualcuno che era lì, che si chiama Ragnic.
Sì, sono d'accordo.
E stanno raccogliendo i frutti di quello che ha fatto Ragnic in tutti gli anni precedenti. Mm. E questo è il top. Non mi sento di mettere il flop nei flop l'Atalanta, o perlomeno mi sento di metterla dal 88esimo in avanti. O forse anche la metto nei flop nel momento in cui è entrato il fenomeno di Mbappé, che ha fatto vedere, secondo me, il vero e proprio valore. Ricordiamoci che è entrato da un infortunio, i giocatori non sono figurine, i giocatori sono sicuramente sempre anche delle persone che attraversano dei momenti delicati a livello fisico, e questo è entrato, non ha avuto nessuna paura di interventi che gli hanno fatto a Raffica, Toloi, Palomino e Caldara. E secondo me ha fatto la differenza, purtroppo riducendo l'Atalanta quasi per tutti i secondi 45 minuti all'Atalanta che noi non eravamo abituati a vedere. Quindi metto nel flop, diciamo così, i secondi 45, o forse anche gli ultimi 20 minuti dell'Atalanta. Perché onestamente tutti avevano già nelle corde il fatto di vederla passare il turno, e invece io credo che abbiano, tra virgolette, regalato quasi la finale al Paris Saint-Germain, che adesso dovrà incontrare l'Ipsia, e credo che la qualità veramente esorbitante che ha questa squadra, la dice lunga su tutte le altre. Credo anche che, non so come mai, ma abbia anche trovato un minimo di aspetto difensivo decente, cosa che mancava sempre in Europa alla squadra francese, e oggi la vedo sicuramente come la candidata di giocarsi la finale, secondo me, tra le, diciamo, tre squadre che dovrebbero arrivare, che sono City, Barcellona e Bayern dall'altra parte.
Senti Massimo, una curiosità, visto che prima si parlava di Conte, sia con Guido che con Enzo, c'è Zhang che è venuto appunto a Milano, adesso andrà anche in Germania per stare vicino alla squadra,
certo,
eccetera. Per quello che concerne il rapporto con Conte, pensi che questo strappo sia stato in qualche maniera ricucito, oppure lì rimane latente e poi si vedrà?
Io credo che lui metterà sicuramente i puntini sulle i in funzione di quello che
Zhang o Conte?
No, penso che li metta Conte i puntini sulle i.
Un'altra volta.
Beh, io credo che con la proprietà lui non ha ancora forse fatto un incontro, diciamo così, non ti voglio dire serio, ma sicuramente non si sono ancora incontrati, perché Zhang manca dall'Italia da tanto tempo e quindi non si sono ancora interfacciati dopo tutto quello che è successo. Io credo, ribadisco, ci sarà sicuramente un intervento da parte di Conte sul fatto di chiarire alcuni aspetti, e credo che non mancherà di chiarirli, anzi senza credo sono sicuro.
Allora, io vado da Guido,
c'è
Vacciago.
Un altro incontro,
esatto, perché ha preso
tutto l'incontro.
Siccome sono sicuro che Guido, in qualche modo, qualche microspia, qualche inviato strano, insomma, in qualche modo è riuscito a carpire qualcosa di questo famoso incontro Pirlo società bianconera. Allora, Guido, facciamo un po' il punto della situazione, perché noi oggi siamo tornati anche su queste ipotesi di mercato, a volte fantasiose, a volte molto stuzzicanti. Pirlo che non vuole Dybala, vuole tenere CR7, Pogba per Dybala, insomma. Facci tu il punto della situazione di questo incontro e poi andiamo a commentare anche tutte le news di mercato. Guido Vacciago.
La cosa buffa è che la maggior parte dell'incontro è stata occupata dalla pianificazione di questa prima parte di stagione, che sarà particolarmente avventurosa, perché i giocatori si raduneranno il 24 e il 25 alla Continassa e dopo qualche giorno partiranno per le nazionali, quindi Pirlo avrà 4 giorni per allenare la squadra. Glieli restituiranno tra l'8 e il 9 di settembre, quindi 10 giorni prima dell'inizio del campionato. Risultato: la Juve di Pirlo dovrà nascere in 14 giorni, divisi in 2 tranche, uno da 4, uno da 10. Quindi insomma, direi che non è male come sforzo di concentrazione del lavoro e del trasferimento delle idee. Quindi credo che Pirlo parta con questa grande difficoltà. Il resto della riunione hanno ovviamente parlato di mercato. Io non so nel dettaglio se hanno riaffrontato temi che secondo me erano stati affrontati nel giorno dell'annuncio, nel giorno in cui poi Pirlo ha accettato prendersi questa responsabilità. Credo che il problema di Dybala sia un problema di nuovo legato al fatto che la società evidentemente non ha tutta questa fiducia nel giocatore se per il secondo anno di seguito finisce sul mercato. C'è di mezzo anche una trattativa per il rinnovo del contratto, una richiesta piuttosto alta da parte di Dybala, che vuole 15 milioni, ma io non credo sia un problema di soldi, perché poi credo che i compromessi dal punto di vista economico si possano sempre trovare, ci si possa sempre poi trovare in qualche modo a metà strada, soddisfando entrambe le parti. Ma io credo che qua sia in ballo qualcosa di più profondo. Il fatto che la società forse da Dybala si aspettava qualcosa e si aspetta qualcosa di più di quello che Dybala ha fatto negli ultimi 2 anni, in termini di gol, in termini di incisività sui risultati delle partite che contano. E quindi credo che questo in qualche modo stia guidando verso un'altra estate di passione, perché se dovesse arrivare una squadra interessata a Dybala con un'offerta interessante o dal punto di vista economico o dal punto di vista delle contropartite tecniche, la Juventus starebbe sicuramente a sentire. e ci si troverebbe nella situazione in cui ci si è trovati l'anno scorso, quando proprio a quest'epoca, proprio a cavallo di Ferragosto, la Juventus stava scambiando Dybala con Lukaku. Proprio il no di Dybala allo United ha poi consentito il controsorpasso dell'Inter, che poi si è presa il giocatore belga, e la Juventus si è tenuta Dybala. Il fatto che a questo, a distanza di 12 mesi esatti, siamo più o meno nella stessa condizione, perché tra l'altro paradossalmente con la stessa squadra, perché una delle ipotesi è quella proprio di scambiare Dybala con Pogba, ma esistono anche altre alternative. Secondo me una domanda Dybala se la dovrebbe fare su quanta fiducia ha la società nei suoi confronti se continua a metterlo sul mercato. Esistono poi, e concludo, delle problematiche economiche, perché Dybala finisce sul mercato non soltanto perché la Juventus non crede tanto in lui, ma quanto perché per fare mercato quest'anno la Juve deve vendere un gioiello. Tra tutti è stato giudicato quello più vendibile proprio l'argentino.
Enzo, vengo da te, poi sento anche Massimo. Io sinceramente ho ascoltato con grandissima attenzione Guido, che ha illustrato tutto lo scenario. L'unica cosa che così non riesco a capire fino in fondo è il fatto che si aspettavano di più. Cioè Dybala quest'anno ha fatto forse una delle migliori stagioni,
11 gol in campionato, però
però non è un minutaggio. Non dovrebbe essere lui l'attaccante, insomma, dovrebbe essere avere anche una caratteristica diverse, no?
Stando ai numeri,
l'attaccante ne ha fatti, c'è stato che era
non la punta, ecco.
Manca un centravanti, forse, non lo so, però forse mi domando, è il modo per dire dobbiamo vendere e quindi dobbiamo trovare per forza il fatto che non ha avuto questo rendimento, non lo so, mi sembra un po' strana sta cosa, forse è meglio
sì,
di
certo.
Capito, nel senso dobbiamo venderlo perché ci abbiamo una necessità, forse sarebbe più, rientrerebbe più nel quadro, no Enzo?
Ma sì, guarda, causa come in tutte le cose.
Non riusciamo, facciamo una cosa, chiamiamolo al telefono, che se altrimenti lo perdiamo. Vado da Massimo. Massimo Brambati.
Sì, fammi la domanda, perché
no,
io appena...
su Dybala, su Dybala, il discorso di Dybala, no. Se, visto che se ne parla, Guido ha fatto proprio, ha illustrato lo scenario, qual è la situazione. Ti chiedo, insomma, anche a te un pensiero, visto che è già il secondo anno che poi quando arriviamo a questo punto lui comunque, come diceva Guido, è di nuovo sul, ipoteticamente sul mercato, ecco.
Ma è abbastanza sorprendente trovare un giocatore che si è ripreso, perché io credo che comunque quest'anno ha dimostrato di essere tornato a livelli importanti. Io credo che sono state più le volte che Dybala ha determinato e ha trascinato, piuttosto che la Juve ha trascinato Dybala, come succedeva probabilmente l'anno scorso, e quindi credo che probabilmente hanno fatto delle valutazioni interne. Io non credo che verrà ceduto, penso, però bisogna anche capire quali sono le strategie economiche, quanto le strategie economiche investono poi e surclassano poi quelle tecniche, perché se una società si trova, io credo anche, a dover mandare via un allenatore che prende 7 milioni e mezzo netti, che ha ancora un contratto di 2 anni e che se non trova una panchina lo ritrovi sempre a libero paga della Juve, e prende un allenatore che invece ne guadagna 1,8 rispetto a tutti gli allenatori che in questo momento potevano sedere sulla panchina della Juve, che forse è quello che sarebbe costato di meno, probabilmente sarebbe stato, non so, penso Spalletti, Mancini, uno di questi, ma che sarebbe costato sicuramente il costo di Sarri. E quindi, insomma, penso che ci sono delle situazioni economiche che forse nemmeno noi conosciamo, che possono avere e prendere sopravvento su quelle tecniche. Ma io, se dovessi decidere così, lo faccio rimanere o non lo faccio rimanere, io faccio partire la nuova Juventus, sicuramente uno dei punti fermi lo farei con Dybala, ecco, tutto
con Dybala, con Dybala. Enzo Bucchioni, l'abbiamo ripreso, poi una curiosità per Guido Vaciago. Enzo.
Sì, ma guarda, secondo me, come dicevo, le cause sono diverse che poi vanno a sommarsi e arriva la decisione di dire chi dobbiamo mandare via fra Cristiano Ronaldo e Dybala. Mandiamo via Dybala per ragioni tecniche, perché nel momento in cui Cristiano Ronaldo fa fatica, io credo che ci sia stata anche l'idea di vendere Cristiano Ronaldo, queste voci che arrivano dalla Spagna, Mendes al lavoro, perché il dualismo dal punto di vista tecnico-tattico tra i due è evidente. Ha avuto difficoltà Allegri a gestirli, a farli giocare assieme, ha avuto difficoltà Sarri, poi a fine stagione ci ha detto sono riuscito a farlo giocare più vicino alla porta, la coppia in qualche modo ha funzionato, ma la coppia non funziona, perché Dybala, lo dicevamo l'altro giorno, è una seconda punta, o al limite può fare il trequartista, un vertice alto di un centrocampo a rombo con due attaccanti, o comunque è uno che deve stare in quella posizione lì, non è un centravanti. E Ronaldo, che vuole giocare in quella posizione, ha bisogno di un centravanti vero, di uno che gli apre gli spazi, che faccia l'1-2, è cosa che Dybala al servizio di Ronaldo, anche mentalmente, non si è mai messo, è un altro solista. E due solisti in una squadra già fai fatica a sopportarli. Questa è una valutazione. Secondo, una valutazione economica. Questo ragazzo deve rinnovare 15 milioni, moltiplicali per 5 anni. È un investimento colossale. Ne hai già uno in essere colossale, che è ancora di più, che è quello di Cristiano Ronaldo. I conti non vanno benissimo. E per fare mercato hai bisogno anche di vendere, di rientrare, di avere una liquidità che in questo momento fa fatica ad avere, e questo è un gioiello che riesce a collocare più facilmente. Quindi una serie di considerazioni. Sì, poi anche la stagione, sinceramente, anch'io mi aspetto, tutte le volte che vedo entrare in campo Dybala, mi aspetto che sia determinante, mi aspetto che faccia qualcosa, e non lo fa per 38 partite durante l'anno.
Quindi
ma
Enzo,
non lo
tu saresti per la cessione, parliamoci chiaro, tu la faresti l'operazione?
Ma guarda, le strade sono due, è chiaro che sia state battute tutte e due, o mi libero di Cristiano Ronaldo, mi libero di quel peso straordinario dal punto di vista economico, so cosa mi può dare e me lo darà ancora, però decido di aprire un nuovo ciclo, decido invece di investire su Dybala, che ha 8 anni in meno, però uno dei due devi liberare, altrimenti metti in mano a Pirlo, tra l'altro giovane allenatore che avrà ancora più difficoltà di quelli che sono che lo hanno preceduto, metti un altro caso ancora prima di cominciare il campionato. Come deve giocare Dybala, se hai in testa di fare il 4-3-3, ma anche il 3-5-2, come volete, e con Ronaldo che vuole giocare in quella posizione, perché non è che poi convince, certo, Pirlo possa convincere Ronaldo a fare il centravanti, non ce l'ha fatta nessuno, a meno che non succeda un miracolo. Quindi Pirlo gli liberi un problema dal punto di vista tattico immediatamente. Chiudo, ma poi non è così facile vendere Dybala, questo bisogna tenere in considerazione. Con il mercato che c'è, soldi che scarseggiano, poi ce la faranno a fare questa operazione?
Vado da Guido, in conclusione Guido, la situazione con Pogba, no? Ne avete parlato anche voi su Tutto Sport, però la mia curiosità è questa, l'ingaggio di Pogba non potrebbe essere un problema nel fare questo tipo di operazione?
L'ingaggio di Pogba potrebbe essere un problema se Pogba volesse aumentare o mantenere il suo livello retributivo attuale, però considera questo: in questo momento Pogba guadagna al netto dei contratti con gli sponsor circa 13 milioni e mezzo di euro a stagione netti.
Sì.
Dybala ne chiede 15. Mm-hmm. Diciamo che con Dybala tu potresti arrivare comunque a un compromesso che non potrebbe essere troppo inferiore ai 12. I 12 netti che dai Dybala equivalgono ai 13 e mezzo di Pogba con il decreto crescita che potrebbe essere applicato allo stipendio di Pogba. Quindi poi alla fine i soldi che ti chiede Dybala sono gli stessi che daresti grazie alle agevolazioni fiscali a Pogba, mantenendo mantenendo lo stesso livello retributivo che Pogba in questo momento ha a Manchester. Dopodiché poi aggiungo, ma questo non significa che ci credo, che alcune voci dicono che Pogba è talmente smanioso di tornare alla Juventus dopo questi anni un po' opachi allo United, che sarebbe disposto a rinunciare a 1 o 2 milioni a stagione. Devo dire la verità, giocatori che rinunciano ai soldi ne ho sempre visti pochi, quindi devo prima proprio toccare con mano questa cosa, ma anche tenendo, ripeto, dal punto di vista economico, anche tenendo il livello retributivo attuale di Pogba allo United, in realtà non si discosterebbe molto dai soldi che comunque la Juventus dovesse rinnovare il contratto di Dybala dovrebbe in ogni caso tirar fuori. Quindi diciamo che fai patta da quel punto di vista se fai quello scambio. È uno scambio abbastanza paritetico, non soltanto 2,93, perché queste sono le date di nascita dei due giocatori, ma anche due giocatori che poi a livello di stipendio vanno a pesare in maniera piuttosto analoga. Non dimentichiamo che la Juventus ha, in piano, ha un piano di, come posso dire, di esuberi che potrebbero alleviare non poco il monteggaggio, perché adesso se n'è andato Matuidi, che prendeva 6 netti, quindi 12 lordi.
Io già ho
e in vista ci sono anche le cessioni di altri giocatori. È vero che Khedira e Higuain credo che prenderanno una buona uscita, quindi in realtà il sollievo per il bilancio non sarà proprio totale rispetto al loro ingaggio. Però per esempio sono convinto che un altro giocatore in, con la valigia pronta come Douglas Costa è un altro che allevia
l'ingaggio,
il monte ingaggio. Bisogna capire, io credo che la Juventus sia molto imperniato sulle cessioni, e non soltanto quella clamorosa di Dybala, ma anche quelle, come abbiamo detto, meno di grido, ma che potrebbero snellire
certo, dare una mano da questo punto di vista. Beh, saremo un po' a vedere. Guido, noi ti salutiamo perché ci dobbiamo fermare, ti ringraziamo tantissimo e buon lavoro naturalmente a tutta la redazione di Tutto Sport.
Ciao Guido,
presto,
grazie.
Guido.
Grazie a voi, ciao.
Un saluto a Guido Vaciago. Chiedo a Enzo Bucchioni, Massimo Brambati un piccolo break, torniamo subito perché ci sono delle domande che si ricollegano ad un discorso iniziale che ha fatto Massimo Brambati.
Ci torniamo
subito, a tra poco.